buongiorno a tutti, ringrazio l'avviso pubblico e il comune di Corsico per questo invito, perché esso mi permette di sottoporre alla vostra attenzione alcune riflessioni sul fenomeno dell'evasione e dell'elusione fiscale, quindi le dinamiche attuali di questo fenomeno, le prospettive di riforma, gli strumenti di contrasto, con un particolare giustamente riferimento alla necessità di distinguere evasione e elusione con riguardo agli approdi giudiziari più recenti. E soprattutto io rifletterò con voi sulla necessità di un sistema fiscale che sia più certo, stabile, trasparente, razionale, semplice, ma che è anche equo e soprattutto giusto. Giusto perché quella giustizia a cui io faccio ovviamente riferimento è la prima garanzia di legalità. Allora, non è facile fornire una definizione dell'evasione fiscale, perché si tratta di un fenomeno che è spesso affrontato con un approccio riduttivo, che omette di considerare che essa è in larga parte collegata all'economia sommersa, intendendo per economia sommersa l'occultamento di basi imponibili prodotte dai fattori della produzione. Ebbene, un vizio grave del nostro sistema tributario si rinviene nel non aver ancora concentrato in modo adeguato l'attenzione sul fenomeno dell'economia in nero, che è responsabile dell'evasione e di molte altre conseguenze negative che incidono non soltanto sul mercato sano, ma sulla stessa coesione sociale, sulla necessità cioè di una perequazione sociale. Le analisi statistiche sul fenomeno del sommerso sono molto esigue e se di fatto limitano la nostra conoscenza di un fenomeno che, ripeto, è dannoso non solo per l'economia ma anche per la coesione sociale. Cos'è l'evasione? L'evasione possiamo quindi definirla come il mancato pagamento del tributo dovuto in base alla legge. In Italia, come sappiamo, l'evasione fiscale raggiunge vette molto più alte rispetto a quelle dei paesi limitrofi. E questo perché nella cultura, ma anche nel costume della collettività, non è ancora penetrato il basilare concetto che i tributi sono collegati alla spesa, che a sua volta è collegata ai servizi. Cioè nessuno dei principi contenuti nella prima parte della nostra Costituzione sui diritti e doveri dei cittadini potrebbe trovare applicazione se non ci fossero le risorse. E allora, l'importanza quindi di questi tributi, della lotta seria ed efficace all'evasione fiscale, emerge dal richiamo che in Costituzione noi ritroviamo ai servizi alle funzioni che il potere pubblico deve espletare, perché senza risorse non possono essere garantiti i diritti inviolabili dell'individuo, senza risorse non possono essere rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano ovviamente lo sviluppo della nostra personalità, senza risorse non può essere garantito il diritto allo studio, all'assistenza, non può essere garantita la stessa formazione della famiglia e anche il suo sostegno. Per la nostra Costituzione, quindi, l'adempimento del tributo è un dovere inderogabile di solidarietà. L'articolo 2 della Costituzione ci dice che la Repubblica non soltanto riconosce e garantisce i diritti inviolabili, ma richiede anche l'adempimento dei doveri. E tra questi doveri, l'articolo 53 della Costituzione esplicita, cioè quello di concorrere, secondo le proprie capacità, alle opere pubbliche. Una volta chiarito ciò, la completezza dell'analisi che io in qualche modo voglio proporvi mi impone di sottolineare che il comportamento in materia fiscale non è certo condizionato esclusivamente dal costume, dalla cultura, della collettività, ma altresì da fattori che attengono all'economia, da fattori che attengono al mercato, ma anche allo stesso ruolo dello Stato inteso come direttore di potere pubblico e quindi anche al rapporto tra il cittadino e il potere pubblico. Come negare che la crisi della stessa rappresentanza che noi viviamo nel nostro paese abbia inciso sul comportamento del cittadino in materia fiscale? È la rappresentanza che con legge è tenuta a imporre le prestazioni personali e patrimoniali. E allora io devo citare anche certo come fattore che ha inciso negativamente sul rapporto amministrazione finanziaria, potere pubblico in generale e cittadino, la mancanza di rigore nella destinazione delle risorse pubbliche, cioè di quelle risorse pubbliche che sono acquisite in che modo? Privando il cittadino di una ricchezza che ha conseguito spesso anche con sacrificio e con fatica. Detto ciò, io voglio concentrarmi sulla necessità di distinguere il fenomeno dell'evasione fiscale dall'elusione fiscale. Cos'è l'elusione? L'elusione sia ogni qualvolta atti formalmente legali, perché conformi alla legge, perché sono tipici, sono posti in essere per raggiungere uno scopo che è illegale, perché sostanzialmente evasivo. Quindi l'elusione fiscale ci induce a guardare la sostanza economica dell'operazione che è stata posta in essere. Nel nostro ordinamento non abbiamo una clausola antielusiva generale. Abbiamo delle norme che riguardano operazioni specifiche che rappresentano certo un riferimento, ma ancora non stanno introdotta questa clausola antielusiva. La giurisprudenza, soprattutto quella del giudice di legittimità, è stata molto utile nel percorso volto a lottare l'elusione fiscale, perché ha ricondotto all'interno degli istituti anche elusivi l'abuso del diritto in materia tributaria. La Corte di Cassazione, a partire dal 2002, ha affermato che le operazioni economiche poste in essere per raggiungere un risparmio fiscale che non è consentito non possono essere opposte all'amministrazione finanziaria stessa. Nello sviluppo della giurisprudenza sulla elusione fiscale e il suo collegamento appunto all'abuso del diritto è stato anche importante il richiamo alla buona fede, cioè elusione, abuso del diritto, buona fede devono essere collegati. La buona fede attiene al rapporto tra fisco e contribuente. Ed è proprio questa buona fede che nello statuto dei diritti del contribuente, l'articolo 10, ci dice che cosa? Che il contribuente non può compiere degli atti che utilizzano in modo distorto schemi giuridici, leggi, per raggiungere uno scopo che sostanzialmente è volto a sottrarre risorse al fisco. Ora, l'articolo 37 del DPR 600 del 73 è norma antielusiva di riferimento che riguarda, dicevo, un numero chiuso di operazioni. Sicuramente questa norma rappresenta un passo importante, ma si attende questa clausola antielusiva generale, come è stato raccomandato dalla stessa Commissione europea in una raccomandazione del 6 dicembre 2012, in cui la Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare una norma generale antiabuso nel settore delle imposte dirette, applicabile sia ai rapporti nazionali che a quelli transnazionali. In particolare, suggerisce di introdurre nella legislazione nazionale la clausola una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un vantaggio fiscale deve essere dichiarata. Le autorità nazionali devono trattare tali costruzioni ai fini fiscali facendo riferimento alla loro sostanza economica. Importante ancora in questo discorso sull'evasione il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti, in cui la Corte dei Conti ha riconosciuto che un ruolo davvero importante è stato assunto dalla Cassazione stessa nell'elaborazione giurisprudenziale che ho citato, perché ha consentito di acquisire tutte le risorse che volevano essere sottratte al fisco, soprattutto dai grandi contribuenti. Procedo citando, per la sua importanza, una sentenza del luglio 2013 della Cassazione, in cui nel collegamento tra abuso del diritto in materia tributaria e fattispecie penalmente rilevanti è stato sottolineato il bisogno di garantire il principio di legalità e quindi di configurare l'abuso del diritto come reato in presenza della violazione di disposizioni specifiche proprio per la determinatezza e la possibilità. Ebbene, chiarito quindi il fenomeno evasivo e cognitivo, seppur precisi, io voglio, nel tempo che mi resta, focalizzare l'attenzione sui punti di criticità del sistema, proprio per avanzare delle prospettive di riforma. E voglio partire da quanto elaborato dal gruppo di lavoro sull'economia non osservata e i flussi finanziari. E in particolare io voglio fare riferimento all'audizione del Presidente presso la Commissione Finanza della Camera del 21 settembre 2011, in cui tra le proposte operative veniva citata la necessità di predisporre un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, migliorare le stime ISTAT sull'economia non osservata, per venire a una stima ufficiale dell'evasione contributiva e assicurativa. Migliorare le azioni di contrasto attraverso anche gli incentivi all'uso della moneta elettronica, mettere in comune le informazioni tra le varie amministrazioni, rafforzare il contrasto di interessi tra contribuenti, incentivare la compartecipazione degli enti locali all'attività di accertamento. E allora, l'evasione fiscale si combatte rendendo il sistema tributario più razionale, semplice, certo. Perché una normativa intricata come quella italiana, la presenza di adempimenti fiscali per lui inutili, non fanno altro che rendere più difficili i controlli, aumentare la possibilità di aggirare le regole e anche certamente di rendere più efficiente l'amministrazione pubblica. Il comando invece deve essere semplice, chiaro, altrimenti perde la sua stessa forza cogente. È necessaria una semplificazione in materia tributaria che del resto è applicazione della più ampia semplificazione amministrativa di cui è la famosa legge 59 del 97. Un passo importante, seppur certamente non ancora sufficiente, è stato posto dal decreto legge 16 del 2012, laddove ha previsto la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima registrazione. Soprattutto anche laddove ha previsto che il contribuente a cui è già stata accordata la rateizzazione non è più considerato inadempiente e può quindi partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori propri e servizi. Richiamo anche la risoluzione della Commissione Finanze del maggio 2013 che ha impegnato il governo a fornire maggior flessibilità alle procedure di riscossione per evitare che gli strumenti di riscossione possano pregiudicare legge, la sopravvivenza economica del soggetto debitore, salvaguardando in questo modo anche gli interessi dello stesso erario. Importante ancora in questo senso il decreto 69 del 2013 giugno, che ha ampliato fino a 10 anni la possibilità di radiazione del pagamento delle imposte nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà economica. E anche l'impignorabilità della prima e dell'unica casa di abitazione, nonché, faccio cenno, ai limiti di pignorabilità dei beni strumentali. L'evasione fiscale si combatte anche sul fronte della trasparenza, perché un grande alleato del fisco è certo l'opacità fiscale. Allora, importante è stato aver abbassato la soglia per l'utilizzo del contante a 1.000 euro. Importante sicuramente è stato anche il richiamo della stessa Corte dei Conti durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 ha fatto a che venga introdotta maggior trasparenza nella contabilità, nei flussi finanziari, perché lo Stato perde, si legge, tra costi della corruzione ed evasione fiscale, che come diceva anche la sindaca, è collegata, no, spesso alla prima, un'ingente quantità di denaro. Proseguo osservando che un passo decisivo è stato fatto anche con il rendere operativo dal 24 giugno 2013 il sistema di interscambio dei dati per l'acquisizione automatica delle informazioni sui conti correnti detenuti dai contribuenti presso gli intermediari. Ma importante è stato anche che nel rendere operativo questo sistema si sia recepito il parere del garante della privacy, che ha dovuto mettere dei paletti perché l'esigenza di trasparenza fiscale si confronta con e si deve bilanciare con un altro bisogno importante che è quello della riservatezza, cioè di tutelare il diritto alla non ingerenza da parte di terzi nella propria sfera pubblica. E il parere del garante ha, come dire, si è indirizzato in questo senso. Per esigenze di tempo non mi soffermerò sugli accordi più importanti tra l'Italia e la Svizzera per termini della trasparenza, mi limito a questo cenno. Ritengo invece importante sottolineare la necessità di che il sistema fiscale diventi più equo. Ci troviamo di fronte a una questione fiscale che non ha confronto, nel senso che nel contesto europeo delle istituzioni pubbliche si danno conto che la strategia italiana di innalzare la questione fiscale così è stata presa in origine dal nostro paese, gli effetti recessivi sono stati insomma, accettati dalle istituzioni competenti. Voglio citare ancora questo, la relazione della Corte dei Conti presentata nel giugno 2013, in cui la Corte dei Conti ha affermato che nel nostro Paese manca al momento una effettiva visione strategica del rapporto tra fisco e contribuente che riconosca all'amministrazione finanziaria un ruolo determinante nella fase dell'adempimento, cioè lavorare nel senso di garantire al contribuente un'assistenza già nella fase dell'adempimento, quindi far sì che l'amministrazione finanziaria utilizzi l'evoluzione tecnologica in modo non soltanto reattivo ma anche persuasivo, perché queste sono le parole della Corte dei Conti, questi elementi per l'audizione, l'assenza dello Stato nella fase dell'adempimento ha aumentato i costi dell'adempimento per il contribuente. Spesso è più alta la parcella del fiscalista che non il tributo dovuto, noi queste cose le dobbiamo dire. E al tempo stesso, probabilmente se lo Stato non fosse sentito lontano in quella fase, questo ridurrebbe le omissioni ma anche le dimenticanze. E questa impostazione del rapporto all'istruzione finanziaria e contribuente, già nella fase dell'adempimento, potrebbe certamente valorizzare il ruolo degli enti locali, perché l'ente locale non ha proprio il principio della sussidiarietà. Quindi alla preferenza del livello di governo più vicino al cittadino è maggiormente in grado anche di individuarne quelli che sono i bisogni, quindi di stabilire questo rapporto di collaborazione, forse più che altri livelli di governo territoriali. Concludo l'intervento ribadendo che è necessario giungere alla definizione di un quadro normativo afferente ai rapporti economici e finanziari tra i vari livelli di governo che costituiscono la Repubblica, che sia più stabile, perché è utile rimarcare che questi continui interventi legislativi hanno reso sicuramente più instabile e incerto il rapporto stesso tra enti. È necessario abbandonare, e io questo che tengo molto particolare, cioè l'approccio emergenziale nell'esercizio del potere pubblico, che abbiamo visto in campo fiscale con l'utilizzo diffuso della decretazione d'urgenza, che ha quasi potuto stabilizzare uno strumento straordinario, ma nell'ambito fiscale ma potremmo parlare dell'ambiente, potremmo parlare dell'immigrazione, potremmo anche fare riferimento alle stesse carceri. Cioè, questo approccio emergenziale in materia fiscale è opportuno e abbandonato, perché la lotta all'evasione e all'elusione fiscale deve rappresentare un elemento centrale nell'azione di governo, ma non solo per le esigenze di gettito, ma anche per le esigenze di equità e di quella giustizia a cui ho fatto cenno all'inizio del mio intervento, che è prima garanzia di legalità. Grazie.